Investire informati.
Ma ricordo male o la Meloni ha detto che voleva abbassare le tasse?
Ah, possono fare quelle che vogliono.
Ma poi sono fessi perché hanno parlato solo di Bitcoin o di tutte le criptovalute? Perché se solo Bitcoin, io converto Bitcoin in una qualche stablecoin e dopo prelevo e sono ancora al 26%.
Devi combattere Deborah con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Deborah, non abbandonarci.
Diciamo che io sono sicuramente per la libera manifestazione del proprio pensiero, come dice Mauro, ognuno con i suoi soldi può fare quello che vuole, noi ribadiamo, non siamo, ma chi siamo per essere contrari a qualcosa? Noi sollecitiamo gli ascoltatori ad essere attenti. Vi interessa questo mondo? Vi interessa questo segmento di investimento? Approcciate con cautela se non avete abbastanza informazioni e soprattutto monitorate con attenzione la piattaforma di intermediario che scegliete. Dopodiché sul tema della tassazione abbiamo ancora mesi per discuterne, perché qua è tutta una notizia che è improvvisamente saltata alla ribalta della cronaca proprio ieri pomeriggio. Non sappiamo che direzione prenderà, magari si farà anche una fragorosa marcia indietro, vedremo. Leo l'ha detto abbastanza con piglio deciso, direi, quindi magari qualcosa succede per bypassare questa imposizione fiscale. Magari ci sono delle alternative: investire in ETF in Bitcoin o in criptovalute, ne parleremo a tempo debito, ma noi non siamo contrari così tanto per partito preso. Mauro, quante volte lo dobbiamo dire?
No, ma
siamo contrari a chi fa le sciocchezze, a chi commette delle sciocchezze,
alla leggerezza con cui alle volte, magari perché leggiamo qualcosa su un sito, ci raggiunge un qualche sedicente consulente che tale non è, ecco, allora si affidano anche capitali importanti e purtroppo, lo diciamo, riceviamo talvolta dei messaggi, delle email a duedidenari@radio24.it di esperienze molto molto sgradevoli, molto brutte da parte di persone che si erano affidate in toto magari proprio alla criptovaluta, che ha dei momenti meravigliosi di crescita e dei momenti poi orrendi, orribili di calo, e quindi bisogna avere anche i nervi saldi. Prego Deborah.
Allora andiamo al nostro ospite di questa mattina, salutiamo e ringraziamo per essere tornata a trovarci Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, il gigante mondiale del reddito fisso, chiamiamolo un po' così. Buongiorno Nelli e bentornato.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, oltre chiaramente a commentare la stretta attualità che oggi risiede a Lubiana, dove è riunita la Banca Centrale Europea, siamo alla vigilia delle elezioni americane, quindi sicuramente la componente politica sta dando anche qualche spinta in qualche maniera al mercato azionario ed obbligazionario, perché su questo stamattina ci soffermeremo. Poi c'è un altro tema di attualità che riguarda invece PIMCO, che ha pubblicato proprio in queste settimane il Cyclical Outlook. Che cos'è questo documento, dottor Nelli? Poi andremo chiaramente a leggerlo rigo a rigo per trarne le indicazioni più interessanti che ci raccontano questa fase finanziaria molto interessante.
Dunque, il Cyclical Outlook di PIMCO è un documento trimestrale che sintetizza le nostre idee per quello che riguarda lo sviluppo dell'economia globale nei prossimi 6-12 mesi e le relative implicazioni per gli investimenti. Quindi questo è quanto.
Andiamo ai punti centrali, diciamo, dei vostri ragionamenti. Le previsioni economiche, partiamo con il breve termine. Nelli, che cosa è previsto accadere da qui alla fine dell'anno, considerato che abbiamo ancora diversi appuntamenti con le banche centrali ed è cominciata questa fase di discesa dei tassi di interesse, poi chiaramente sempre con tutta la prudenza del caso espressa dai banchieri centrali, che dicono noi comunque continuiamo ad andare avanti con i nostri interventi guardando i dati periodicamente, però ormai è inesorabile, direi, questo trend. Da questo punto di vista iniziamo da qui, cosa dobbiamo aspettarci, cominciando magari proprio con l'appuntamento di oggi.
Sì, oggi il consenso è su una BCE che dovrebbe tagliare di 25 punti base, quindi portare il tasso di riferimento al 3,75, e di conseguenza questo è un consenso di mercato. Come consenso di mercato il fatto che il contesto generale dell'economia è un'economia che tiene, che rallenta ma tiene, quindi che non ci sia una recessione, che l'inflazione arrivi verso l'obiettivo delle banche centrali, diciamo, l'anno prossimo, e questo dovrebbe consentire alle banche centrali di continuare a tagliare il costo del denaro. Dunque, questo è ciò che il mercato oggi prezza e sconta. Quello che conta è capire se questo è raggiungibile, quali sono i rischi se se questo non dovesse avvenire. Infatti il nostro Outlook ha un nome, come sempre facciamo, e diciamo assicurarci il soft landing, assicurarsi il soft landing. Questo perché l'autorità pubblica, Banca Centrale, ma in parte anche i governi, per quello che possono fare, vogliono fare in modo che questo accada veramente, perché per tante ragioni. Intanto perché ovviamente questo consentirebbe di evitare una recessione e darebbe stabilità ai mercati finanziari che oggi prezzano questo scenario. Però esistono anche rischi attorno a questa possibilità. La nostra idea è che, ad esempio, l'economia americana, che ha beneficiato di un eccezionalismo nel corso degli ultimi trimestri e semestri, con una crescita che è stata ben più ampia in termini reali rispetto a quella delle altre economie avanzate, intorno al 3%, verso una stagnazione altrove, questo eccezionalismo a ragion d'essere potrà continuare, ma un po' di convergenza verso il basso dell'economia americana, verso il resto delle economie dei paesi sviluppati ce l'aspettiamo per una serie di ragioni. Innanzitutto perché ad esempio lo stimolo fiscale, che è stato importante negli Stati Uniti fino adesso, post elezioni probabilmente ci saranno maggioranze più risicate, governi, probabilmente un governo qualunque sia il vincitore, che probabilmente avrà meno capacità di trovare consenso attorno all'idea di ulteriori stimoli fiscali, anche perché le condizioni di partenza sono complicate. Abbiamo un disavanzo dei conti pubblici in America che vale il 6-7% del PIL, quindi con un esito elettorale che probabilmente porterà a maggioranze risicate nel Congresso e con condizioni di partenza così difficili, sarà difficile per gli Stati Uniti continuare a imporre stimolo fiscale. I tassi scenderanno, ma scenderanno probabilmente, questo è importante, ad una zona di destinazione che non sarà più il mondo a tassi zero di prima.
Certo.
Infatti noi di Pinco, ad esempio, ci aspettiamo tassi reali positivi di fine corsa, e quindi se mettiamo tutte queste cose insieme, più al posto altri fattori un pochino più straordinari che ci sono stati fino adesso, ad esempio tutte le, diciamo, i disequilibri nel mercato del lavoro sono stati anche compensati con flussi migratori importanti che hanno permesso anche di contenere un pochino le pressioni salariali. Ecco, questi flussi di immigrazione non necessariamente continueranno, perché stiamo sentendo le dichiarazioni dei presidenti, quindi insomma un mondo che cambia un po' negli Stati Uniti. L'eccezionalismo americano rimane, ma è meno pronunciato, l'economia globale rallenta, forse si evita una recessione, ma esistono dei rischi attorno a questo scenario.
Allora, fermiamoci un istante, vediamo come vanno oggi, proprio in questo momento, le borse. Torniamo subito poi con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Le borse.
Combatti, Deborah, non abbandonarci.
Due di denari.
Le criptovalute andavano messe fuori legge appena sono uscite.
Ma perché ci stupiamo tanto della extra tassazione per dei soldi che vengono detenuti all'estero in strumenti che non sono approvati in Italia? I fondi non di diritto europeo hanno esattamente lo stesso trattamento, 26% da parte della banca a titolo di anticipo d'imposta, e poi vanno portati in dichiarazione dei redditi e vanno in aliquota marginale. Per cui perché c'è questo sconvolgimento?
Chi crede e spera nei bitcoin potrebbe chiedere anche a Babbo Natale a questo punto.
E comunque il danno grosso lo fece Renzi a suo tempo, quando alzò le tassazioni finanziarie dal 12,5% al 26%, e nessuno poi fece marcia indietro, nemmeno lui.
L'annuncio del ministro Leo è dilettantesco, perché genera confusione nel regime di tassazione delle attività finanziarie e fa allontanare quelli che si stavano avvicinando alla tassazione delle criptoattività, che adesso prendono, se le tengono sul loro wallet e gli fanno ciao ciao. Poi valla a beccare che non becchi gli immobili fantasma, che da 50 anni ti devi censire, e ancora viene a dire che non li hai censiti.
Adoro questa conclusione di questo ascoltatore.
Allora, a margine, gli immobili fantasma in realtà li abbiamo censiti, poi il problema è che spesso il sindaco, come dire, è in difficoltà a molestare un suo elettore.
Basta incrociare due utenze, sappiamo benissimo dove stanno questi immobili, cosa fanno, quante persone ci abitano, ma poi metterci sopra la tassa è un po' più complicato.
Vabbè. Vedo che comunque il tema della criptovaluta resta sempre divisivo, ecco. usiamo questo termine. Dottor Nelli, invece torniamo a questioni meno divisive. Nelle vostre view di investimento, in questo vostro outlook che è stato diffuso da poco, trova spazio anche la Cina, che da diverse settimane occupa anche qualche chiacchierata qui con voi esperti a Due di Denari, perché ci dà da pensare non solo per anche tentazioni belliche che vediamo con grande preoccupazione nei confronti di Taiwan, ma proprio per l'andamento della sua economia, che forse è più malandata di quanto appare.
E poi soprattutto arrivano continuamente questi interventi, praticamente ogni giorno, ma tutto ciò che l'autorità stabilisce, le varie autorità, dal governo alla Banca Popolare Cinese, Nelli, non basta più niente a quanto sembra.
È un modello di sviluppo economico, quello della Cina, che per tanti anni ha permesso una crescita importantissima, come sappiamo anche al 10%, però frutto di investimenti in infrastruttura e soprattutto nel settore edilizio immobiliare, e questo ha provocato un grosso fardello di debito che oggi preoccupa le autorità, e quindi loro devono da un lato gestire questo fardello di debito e dall'altro cercare di far traghettare il sistema economico verso un modello di sviluppo più sostenibile, dove i consumi interni devono giocare un ruolo più importante. Però traghettare un'economia così grande verso un nuovo equilibrio, un modello di sviluppo economico, è molto difficile. Loro quindi nel frattempo stanno cercando intanto di risolvere il problema delle società, no? Che sono state sul mercato a costruire tanti immobili, molti progetti non finiti, c'è debito sopra, e devono infatti, dunque l'ultimo provvedimento è stato proprio quello, no? Quello di cercare di dare nuove linee di finanziamento a determinati developers che abbiano certe caratteristiche per far sì che questi progetti possano essere completati, anche perché poi molte persone li hanno comprati questi immobili, quindi c'è anche un tema anche di pace sociale. Okay. Quindi è una sfida molto, molto grande.
Li chiamano i progetti immobiliari incompiuti, che appartengono alla cosiddetta lista bianca.
Esattamente, la lista bianca, esatto. Quindi ha deluso un po' il mercato. Comunque quello che dice Pinco nell'outlook è che comunque la Cina rimane un rischio, perché probabilmente la crescita al 5% reale è un obiettivo difficile da raggiungere, e in questo momento la Cina rischia di esportare deflazione in giro per il mondo. Perciò, insomma, tornando poi anche al punto delle banche centrali che stavo dicendo prima, tra l'altro BCE 3,25, credo di aver detto un numero diverso prima per errore, ma insomma ci sono le
3,75, non ce ne siamo accorti neanche noi, sì.
3,25. C'è il tema che le banche centrali possono continuare a tagliare i tassi, ma quello che conta è dove si fermeranno. Secondo noi tassi in America nominali a 3% sono una zona, quindi condividiamo, c'è consenso da parte del mercato, tassi in Europa intorno al 2% in termini nominali, ma vuol dire che in termini reali, se l'inflazione converge verso il 2%, abbiamo tassi reali tra 0 e 1%, che sono quelli che in assenza di recessione potrebbero garantire il pieno impiego delle risorse produttive e dare stabilità. Ovviamente questo è una possibile destinazione, però io parlavo prima di rischi, e qui si può parlare di implicazioni degli investimenti, se volete.
Sì, ne parliamo fra un attimo, però prima volevo ritornare un po' di più sul, come dire, il vostro core business, e cioè il tema dell'investimento nel reddito fisso, perché semplicemente sappiamo che il risparmiatore italiano guarda questa classe di investimento sempre con grande attenzione, investe nel titolo di Stato italiano e anche magari in portafogli un po' più diversificati che abbiano questa componente molto ben presente, perché la ritengono conservativa del proprio investimento. In questo momento, dottor Nelli, quali sono i segmenti del mercato obbligazionario che ritiene particolarmente interessanti? Anche sui rendimenti stiamo vivendo una fase di normalizzazione rispetto agli anni passati, in cui abbiamo visto intere classi di investimento, anche durate lunghe, comunque medie, azzerare appunto i loro tassi. Adesso invece con le politiche monetarie siamo ritornati a vedere dei rendimenti più, reali, normali, ecco, chiamiamoli così. Come ci si può posizionare in questo contesto? Sì. Come possono posizionarsi gli investitori in questo contesto?
Sì, noi di Pinco preferiamo in questo momento un pochino le scadenze intermedie, diciamo il segmento dei rendimenti con scadenze tra i 5 e 7 anni. Questo perché ci aspettiamo che questa, diciamo, distribuzione dei rendimenti, che in termine tecnico si chiama la curva dei rendimenti espressi dal mercato, possa diventare questa curva più ripida, perché i tassi, i policy rates, quelli controllati dalla banca centrale, dovrebbero scendere, portare giù la parte breve della curva, la parte più lunga della curva con budget deficit così alti, l'esigenza di mettere debito sul mercato, di collocare, piazzare titoli di Stato sul mercato, potrebbe non scendere molto e quindi potrebbe quindi produrre un'inclinazione della curva che si dovrebbe sviluppare sul fulcro intermedio, che dovrebbe essere quello più stabile, dando la possibilità di investire in quel punto e, se non ci sarà recessione, incassare dei rendimenti interessanti. Se ci dovesse essere un contesto recessivo, l'investimento in titoli di elevata qualità potrebbe addirittura consegnare rendimenti più alti, perché la buona notizia delle obbligazioni, diciamo, non di bassa qualità, ma quelle di governi, di titoli di Stato, insomma di aziende molto sane, è che in un contesto recessivo, con un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse superiore a quello che il mercato sconta, potrebbero avere anche un apprezzamento del valore di mercato che si unirà al rendimento che questi titoli già producono. Quindi, per dire che cosa? Che le obbligazioni di alta qualità potrebbero performare bene in un soft landing, ma potrebbero performare anche meglio in un contesto, diciamo, economico più complicato. Quindi il margine di errore è molto basso nell'investire in questi titoli, e il valore relativo di queste obbligazioni rispetto a forme più rischiose di investimento in questo momento lo giudichiamo attraente, molto alto. Per cui, in un'allocazione complessiva, probabilmente questi titoli potrebbero avere oggi un peso più importante del normale.
Ma quindi l'orizzonte sarebbe, per questo tipo di investimenti, a 3-5 anni?
L'intermedio, ecco, che cos'è? Temporalmente parlando, l'intermedio è questo.
Sì, cioè, anche perché, sì, esattamente, anche perché vediamo che i rendimenti prospettici, o rendimenti a scadenza di un portafoglio obbligazionario di elevata qualità, tendono a spiegare molto bene quello che sarà il rendimento nel tempo, che collegata alla durata finanziaria dell'investimento spiegano oltre il 90%, certo, di questo risultato. Quindi,
Nelly, si fermi lì, perché adesso è il momento di Mauro ed è il momento dei nostri ascoltatori.
Allora, domandina facile facile questa volta. Vi ricordo che accettiamo le risposte soltanto se componete 800 24 00 24. La domanda è la seguente: a quale percentuale verrebbe fissata la tassazione sulle criptovalute secondo quanto trapelato in questi giorni dalla bozza di legge di bilancio?
Vedi che dopo sono sempre io quella cattiva, tu fai le domande facili, abbiamo parlato un'ora.
Vedi che c'è stato anche dibattito tra gli ascoltatori. Qual è la percentuale indicata dal ministro Giorgetti, dal vice ministro Leo? Traffico.
Dai Mauro, manda il traffico che devo raccogliere le verze per la cassola. Dai.
Due di denari.
Domandone facile facile. Allora, vi ricordo come sempre, dovete comporre 800 24 00 24, dare la risposta attraverso il nostro numero verde. Non accettiamo risposte su altri canali di collegamento con noi. La domanda è: a quale percentuale si dovrebbe attestare la tassazione sulle plusvalenze da criptovalute? Percentuale comunicata, anticipata ieri dal vice ministro Leo e confermata, insomma, indirettamente anche dal ministro dell'economia Giorgetti. Qual è la percentuale corretta? Ditecelo se ve lo ricordate, ne abbiamo abbastanza parlato.
Stanno già rispondendo in tanti e poi vi racconteremo se stanno rispondendo correttamente o meno. Adriano Nelli, lei non può partecipare al quizzettone di questa mattina perché ha sentito tutta la trasmissione e quindi conosce la risposta. Parte tutto, torniamo ai temi di mercato. A come si può in questo momento agire sul mercato obbligazionario cercando del rendimento. In particolar modo ci stava sottolineando l'importanza di posizionarsi in questa fase, nelle cosiddette, come dire, scadenze intermedie, quindi 3 e 5 anni. Questo vale per tutte, come dire, anche le classi geografiche, Nelly, oppure ci sono magari delle opportunità differenziate a seconda del mercato su cui si punta?
Ma ad esempio, noi in questo momento ci sono delle economie dove riteniamo che il taglio dei tassi potrebbe essere più forte rispetto magari a ciò che è apprezzato sul mercato. Ad esempio, un'area che ci piace in questo momento, ad esempio il Regno Unito, per questa ragione. E quindi un gestore attivo che cosa fa all'interno del portafoglio? Magari tende ad avere una maggiore esposizione relativa su queste aree, proprio perché il gioco in linea, almeno nel breve, è tutto nel confrontare quali sono le idee di chi gestisce il portafoglio rispetto al consenso del mercato.
Quindi mi piacciono i gilt, come si chiamano,
sì,
i titoli,
ma,
di Stato.
Esatto, per un posizionamento ad esempio di duration in questo caso, mentre ad esempio nel settore del credito, quindi obbligazioni ad alto rendimento, tendiamo a essere più cauti perché differenziali di rendimento offerti da questa categoria di strumenti finanziari riteniamo siano un po' tirati e quindi non c'è questa forte compensazione per il rischio, quindi tendiamo a cercare delle alternative che in termini di rischio e rendimento atteso siano più interessanti. Questo non vuol dire non investirvi, ma magari sottoponderare all'interno del portafoglio. Quindi, tra l'altro, adesso sembra un po' ovvio, però al di là della movimentazione della gestione attiva, poi quello che conta molto è avere anche un portafoglio che sia in grado di passare attraverso scenari diversi, che sia sufficientemente robusto, perché poi c'è sempre una componente di aleatorietà. Pensiamo soltanto alle elezioni americane che stanno arrivando, pensiamo ad esempio al quadro geopolitico, insomma ci sono tanti fattori che dobbiamo tenere in considerazione. In generale, quindi, oggi, io l'ho detto l'altra volta alla vostra trasmissione, non c'è bisogno di avventurarsi troppo nello spettro del rischio, di prendersi rischi eccessivi, fare gli eroi, ma si riesce a costruire oggi un portafoglio sufficientemente liquido, di alta qualità, con un basso, diciamo, rischio di non centrare l'obiettivo promesso oggi dal rendimento medio del portafoglio stesso.
Nelly, non le chiediamo di avere una sfera di cristallo, ma se, a seconda di chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti, voi prevedete degli effetti sul mercato, specialmente per quanto riguarda il reddito fisso? Poi di solito il nuovo presidente o la nuova presidente, non sappiamo, tende a indebitarsi, insomma, a dare un po' di stimolo all'economia, no?
Certo, poi come diceva prima, il tema sarà composizione del congresso.
E tra l'altro, sì, esatto, ricordava prima che andiamo probabilmente verso un congresso molto, molto risicato, ecco, come maggioranze.
Sì. Beh, dunque, diciamo, forse ciò che ci si può aspettare, senza appunto avventurarsi in previsioni che lascerebbero appunto il tempo che trovano, ma qualunque sarà il presidente, probabilmente vedremo uno scenario di tariffe che, nel caso forse di una presidenza Trump, potrebbero essere più aggressive ed essere più generalizzate; in un caso di una presidenza Harris potrebbero essere più mirate. E questa, ad esempio, è una delle due differenze. In entrambi i casi, per quello che riguarda il budget deficit, il disavanzo dei conti dello Stato, ci aspettiamo che non, da un lato, nessuno potrà portare avanti in breve termini un processo di
stimoli fiscali.
Di stimoli, ma neanche di consolidamento fiscale. Neanche di consolidamento fiscale. Quindi è probabile che potremmo convivere con un 6-7% di budget deficit. Questo significa, e questo spiega anche perché, ad esempio, le scadenze lunghe, ad esempio anche sulla curva americana, tendiamo noi di Pinco in questo momento ad evitarle, perché non ci aspettiamo lì ovviamente grossi incrementi dei rendimenti e cali dei prezzi, ma neanche grosse, diciamo, opportunità di capital gain su quella parte della curva molto lunga. Perciò,
voi nel rapporto dite proprio: si rafforza la nostra previsione di irripidimento della curva americana. Sì, ci traduce, sì, per i nostri ascoltatori cosa implica, sì, questa considerazione?
Come dicevo prima, implica che se i rendimenti a breve scadenza scendono, perché quelli tendono a seguire più velocemente le scelte di politica monetaria, quindi se l'anno prossimo ci aspettiamo, ad esempio, che le banche centrali dovrebbero tagliare i tassi di interesse complessivamente, diciamo mediamente, di 2 punti percentuali. D'accordo, quindi vuol dire taglio dei tassi porta giù i rendimenti delle scadenze breve. Tra l'altro, questo per l'investitore implica anche un rischio di reinvestimento, ed è questo il motivo per cui in questo momento bloccare le scadenze intermedie è meglio, sia rispetto alla scelta di prendersele troppo lunghe perché c'è il rischio fiscale, già detto prima, ma dall'altro investire nel breve può dare la sensazione a breve di assicurarsi un risultato con minor rischio. Però è anche vero che fra un anno, se avremo i tassi in America fra un anno al 3% o in Europa al 2%, e poi avremo un rischio di reinvestimento molto marcato. Quindi in questo momento riteniamo che lo sweet spot, come dicono gli anglosassoni, si trovi appunto nella parte intermedia della curva, senza prendere troppo rischio, ma cercando comunque di bloccare rendimenti che oggi riteniamo siano interessanti.
Direi di andare a sentire che cosa hanno deciso di risponderci i nostri ascoltatori. Allora, rifai il punto,
allora,
rifai la domanda.
Ripeto per l'ultima volta la domanda. Abbiamo parlato lungamente di questo possibile inasprimento, pesante inasprimento della tassazione per quanto riguarda i guadagni da crypto asset, da criptovalute, ma anche, se volete, NFT ad esempio. Dal governo è trapelata l'indicazione, da poi confermare nella bozza della manovra, quando arriverà ad esempio alle Camere, lo vedremo, per una percentuale di tassazione direi particolarmente elevata. Allora, qual è questa percentuale di tassazione? Il più veloce dovrebbe essere stato Maurizio, la provincia di Novara. Qual è la percentuale, Maurizio?
Sì, buongiorno. L'aliquota dovrebbe essere portata al 42%.
42%, esattamente così. Vedremo perché.
Vedremo quanto durerà questo condizionale.
La cosa ha suscitato, diciamo, già solo qui a Due di Denari, una mezz'ora, parecchio dibattito. Chissà poi in Parlamento cosa succederà.
Dibattito effervescente quello che ha generato il tema delle temperature in casa. Con il 15 ottobre appunto si possono riaccendere i riscaldamenti, e l'altro giorno è successo di tutto di più ai nostri canali, appunto. Grazie ad Adriano Nelli, responsabile di PIMCO per l'Italia. Alla prossima puntata, allora. A presto, buon lavoro.
Grazie, arrivederci a tutti.
Abbiamo terminato, torniamo anche domani?
Sì, dai, è venerdì, torniamo.
Vediamo oggi quale altra novità ci sfodera il governo per scatenare domattina gli ascoltatori.
E poi c'è la BCE.